Buongiorno a tutti, bello rivedervi. Stamattina completeremo la meditazione sul Salmo 37, non so se c'eravate tutti, ma a luglio ne abbiamo visto una buona parte e non avremo tempo per fare riassunti. È un Salmo abbastanza lungo, ma la cosa bella di questo Salmo è che ha tutte le caratteristiche del libro dei Proverbi. È un Salmo di sapienza, un Salmo che dà praticamente dei suggerimenti, dei consigli. È Re Davide che l'ha scritto sulla base della sua esperienza, una vita passata con il Signore, con i suoi sbagli, con le sue difficoltà, con le sue sofferenze, e così ne ha fatto tesoro, e l'abbiamo sulla Bibbia, proprio perché noi potessimo usufruirne. E così stamattina andremo ancora in questo bel Salmo, nell'ultima parte, dal versetto 27 al versetto 40. Ho cominciato la prima volta dicendo che è un salmo che ci aiuta perché vedo nella vita, ma non solo nella mia, ma anche quella di altri fratelli, che spesse volte perdiamo la gioia. Viviamo la vita cristiana con peso, con difficoltà, e ci dimentichiamo delle cose belle del Signore. Le sappiamo, ma poi le dimentichiamo nella vita pratica. E questo salmo invece ci ravviva e ci spinge a riprendere questa gioia, perché la gioia è il motore della nostra speranza, è il motore della vita cristiana. Senza la gioia ci spengiamo. E così inoltriamoci ancora in questo Salmo e vediamo questo viaggio, perché la vita cristiana è un viaggio. Come inizia? Massimo ce l'ha ricordato bene stamattina. Inizia con l'essere giustificati con Dio e riconciliati con Lui. Lui ora è il nostro Padre e siamo una famiglia. Così dopo questo avvio cominciamo a vivere in un mondo difficile, ma cominciamo a vivere insieme al Signore. Cresciamo spiritualmente e serviamo Lui, con le difficoltà di tutti i giorni, ma cresciamo, viviamo le sue benedizioni, per arrivare poi all'arrivo, un arrivo meraviglioso, dove prendiamo completamente le benedizioni che adesso vediamo e non vediamo, che adesso abbiamo per acconto, dopo lo avremo completamente a saldo. Un arrivo in cui il Signore ci accoglierà, saremo sempre con Lui e prenderemo su di noi tutta la sua eredità, qualcosa di inimmaginabile, ma meraviglioso. Purtroppo per noi c'è questa fase tra l'inizio e la fine, che si tratta di vivere in un mondo corrotto dal peccato. Questo è il vero problema. Il problema non è vivere, il problema è vivere in questo mondo come credenti, in un mondo corrotto dal peccato che è contro di noi. E così in questa vita ci sarà sempre un combattimento, lo abbiamo visto nelle parti precedenti, tra l'empio e il giusto, tra il bene e il male, tra la giustizia e l'ingiustizia. Questa sarà la nostra vita finché saremo su questa terra. È una guerra spirituale che sperimenteremo ogni giorno. Non c'è giorno in cui noi non avremo da combattere la nostra vita. E ci sarà dolore, ci sarà la sofferenza, la difficoltà, la fatica, perché ci toccheranno da vicino. Perché ci toccano da vicino? Perché tutta questa battaglia si svolge nel nostro cuore, dentro di noi. Non siamo al di fuori, non possiamo chiuderla all'esterno. È una battaglia che andrà avanti dentro di noi. Per questo l'idea del salmista in questo salmo è quello di trattare le problematiche della vita facendo questa affermazione: voi non appartenete a questo mondo, voi non siete di qui, voi dovete guardare alla vostra patria celeste. Voi siete stranieri e pellegrini su questa terra. Avete presente uno straniero e un pellegrino? Non ha nulla di suo, non ha possedimenti, non ha affetti, perché deve continuamente spostarsi. E come tali noi siamo su questa terra. Come fece Abramo, uscì dal suo paese, da Ur dei Caldei, non vi rientrò mai più. Ma lui aveva davanti la patria celeste. In tutto il suo peregrinare da un paese all'altro, da un posto all'altro, lui aveva in mente questo, la sua patria celeste. E ce lo ricorda l'Apostolo Paolo in Filippesi quando dice 3:20 che la nostra cittadinanza è nei cieli. ci ha ricordato Demio che la cittadinanza è un'identità. Essere cittadini di un paese significa identificarci con quel paese lì. Dice: siate cittadini dei cieli, dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. Il nostro paese è in cielo, è il regno di Dio. Non c'è una doppia cittadinanza dove possiamo prendere il bene di uno e il meglio dell'altro e fare i furbi. C'è una sola cittadinanza per i credenti ed è il cielo. Non apparteniamo più al mondo, non lo dobbiamo più cercare. L'Apostolo Pietro, anche lui, su questo argomento dice: carissimi, 1 Pietro 2,11, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. E questo ci porta all'ultima parte del Salmo 37, vogliamo leggerlo insieme, dal versetto 27 fino al versetto 40. Il salmista qui ci incoraggia a mettere in pratica quello che Dio ci chiede in questa vita come stranieri e pellegrini, ci dà il compito, dice: guardate, questo è il vostro compito. Versetto 27. Allontanati dal male e fai il bene, dimorerai nel paese per sempre, poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. Essi sono conservati in eterno, ma la discendenza degli empi sarà sterminata. I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non l'abbandona nelle sue mani e non lo condanna quando egli viene giudicato. Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso. Ed ecco, non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché l'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i malvagi saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti proviene dal Signore, egli è la loro difesa in tempo di angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in lui. Ricordiamo che gli empi, proprio per definizione, sono le persone che seguono la via del mondo nei loro peccati e non hanno alcuna relazione con Dio. Al contrario, il giusto, che è la figura del credente, è colui che è giustificato dal Signore ed ha comunione con Lui e vive per servirlo e piacergli in ogni cosa. Questa è la differenza tra l'empio e il giusto. Così in questi versetti che abbiamo appena letto, il salmista descrive quattro qualità che il giusto mostra quando cammina con il Signore. Il credente che cammina con il Signore mostrerà queste quattro qualità di Dio al mondo. E la prima qualità che mostra il giusto, cioè il credente, è la santità di Dio, la santità del Signore. Come lo fa? Come lo mostra? Il versetto 27 ci dice che mostriamo la santità del Signore con una vita cambiata nel comportamento. Dice: allontanati del male e fai il bene. E la promessa è: dimorerai nel paese per sempre. Davide ricorda questa promessa al popolo, perché allontanandosi dal male il popolo avrebbe avuto possesso duraturo del paese. Ma questo non è soltanto per Israele, questo è il compito e la testimonianza di ogni credente: allontanarsi dal male e fare il bene. Gesù ce l'ha ricordato, lui stesso ha detto nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 16, qual è lo scopo di noi credenti. Dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Questo è lo scopo dei credenti sulla terra, è essere luce per portare gloria a Dio. I credenti sono una luce del mondo e loro cercare continuamente di fare il bene, anche se ricevono il male, dimostra questa relazione con Dio, con un Dio santo, che ama il bene e odia il male. Perciò siamo sempre continuamente davanti a una scelta, perché se vuoi fare il bene, devi evitare il male. Se vuoi compiere il bene, ti devi separare dal male. L'Apostolo Paolo, Romani 12:21, fa questa affermazione, dice: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questo è un comando che l'Apostolo ci lascia. È una questione di scelta, di ubbidienza. Davanti ad ogni scelta noi possiamo o ubbidire o disubbidire. Allontanati dal male. Alcune delle vostre Bibbie forse sono tradotte diversamente, forse quelle più vecchie c'è scritto ritraiti dal male, forse ritrarsi da un'idea migliore che non allontanarsi. Ritraiti, avete presente quando vi avvicinate al fuoco pensando che scalda, che bello il fuoco, e poi scotta, all'improvviso vi ritraete improvvisamente perché sentite il calore che è troppo forte, avete capito che non è così bello, così buono, quindi tornate indietro sulla vostra decisione. Questo è ritrarsi, tirarsi indietro, sottintende proprio un rifiutarsi di compiere più quell'azione. Questo è fare il bene e allontanarsi dal male, cioè nel momento in cui noi capiamo che una cosa è male, noi ci dobbiamo allontanare, ci dobbiamo ritrarre. Dobbiamo cambiare idea, stavamo per farlo, è sbagliato, è male, allora no, ci ripenso e mi trattengo. Questa è l'idea. I peccatori invece vivono nel male e gli piace farlo, gli piace vivere nel male, gli piace il mondo, gli piace la sua amicizia, al contrario dei credenti. Così dovrebbe essere. Ricordate però la moglie di Lot, il Signore l'aveva salvata insieme a suo marito dal giudizio che sarebbe caduto su Sodoma e Gomorra, gli ha detto: non guardate indietro perché io distruggerò con il fuoco. Ma la moglie di Lot si è girata, pensate, per vedere l'incendio? No, perché lì aveva lasciato il suo cuore, i suoi amici, le sue cose, i suoi beni. Aveva capito che stava andando verso la salvezza perché l'angelo li stava conducendo, però non gli bastava quella salvezza. Il suo cuore era rimasto lì, voleva anche le sue cose. Questo è un po' il pericolo di ogni credente. Non gli basta la salvezza ricevuta da Dio, non l'ha capita completamente, non ha capito il valore di quello che ha ricevuto e ancora pensa che le cose della terra gli possano essere utili, possa ancora desiderarle. Ma non è questo. Giacomo 4:4 è molto forte dicendo: gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è nemicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Non possiamo avere un piede da una parte e un piede dall'altra. Noi siamo cittadini del cielo, non del mondo. Il mondo è il regno di Satana. 1 Giovanni 5:19 dice: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Noi apparteniamo a Dio e non siamo sotto il potere del maligno, ma il mondo sì, la gente che incontriamo ogni giorno sì. Satana regna ovunque, regna nella cultura, nelle abitudini, nell'economia, nel pensiero, nella morale, nel modo di divertirsi, ovunque. E il risultato si vede perché il materialismo dilagante fa vedere come le persone vivono in maniera continuamente immorale, la perdita della sacralità della vita, nessuno conta più, non c'è sacralità della vita, non importa se un uomo muore o muore un gatto, è uguale, non c'è più il valore della vita. Questo è un segnale molto forte che ci fa capire dove sta andando il mondo. Il mondo governato da Satana è proprio il luogo adatto dove poter soddisfare ogni desiderio carnale. Nel mondo possiamo fare ogni cosa, tutto è accettato. Ognuno cerca il proprio benessere, cerca di soddisfare i propri desideri. Tutti pretendono di godere per se stessi senza prendere responsabilità verso gli altri. Ci sono io, degli altri non me ne importa niente. Gli altri servono ad innalzarmi, questo sì. E così vediamo i progetti del mondo, i proponimenti di questo mondo, sono proiettati solo alla soddisfazione di se stessi, come scopo unico. Non c'è Dio, ci sono io. E questo atteggiamento di non voler dipendere da Dio e dalla sua volontà è proprio il segno più grande del male dell'uomo, quello di rifiutare Dio e la sua autorità. E in questo paese del male noi ci siamo vissuti e l'abbiamo anche goduto prima di conoscere Cristo. Ve lo ricordate? Sì, ve lo ricordate. Ma nel passato, ora non deve essere più così. Ritraiti dal male e fai il bene. Questo è il significato della salvezza in Cristo. Se non abbiamo conosciuto la salvezza in Cristo, non possiamo capire questo versetto. Fare il bene non riguarda solo le opere di bene, ma tutto ciò che Dio vuole. Ogni pensiero, ogni azione guidata da Dio, che viene dalla sua volontà, quello è fare il bene. E non lo faccio per sentirmi bene io, non lo faccio per soddisfare me stesso, lo faccio per ubbidire al Signore, perché questa ubbidienza porterà dentro di me quell'amore che serve non solo a me, ma agli altri. Se io non sono ubbidiente, se io non voglio mettere in pratica la volontà di Dio, quell'amore per gli altri non mi verrà mai. Il bene è qualcosa che appartiene solamente ai credenti, pensateci, il mondo non può conoscere questo bene che viene da Dio. Il bene è un godimento tutto cristiano e possiamo sperimentarlo solo tra di noi, tra i fratelli e le sorelle, perché camminano sulla stessa strada, e non c'è nulla di più alto, di più grande per i cristiani che lodare Dio insieme nella gioia della salvezza. Il mondo non può comprenderlo questo, non può comprenderlo. La vera gioia è un'emozione che è benedetta da Dio, non è quella felicità sciocca che ridi sempre, non è quella la gioia vera. La gioia è qualcosa di profondo che solo Dio può darti. È quella qualità che acquisiamo andando a Dio continuamente per ricevere la sua grazia, perché senza Dio noi non avremo gioia, senza Dio non avremo nulla, perché senza di Lui non siamo nulla. E quindi cambierà il comportamento. Questo comportamento rivelerà la nostra comunione con Dio. Ma c'è un altro modo di visualizzare la santità di Dio. Non è solo nel comportamento, ma anche in una vita cambiata nella speranza che abbiamo. Versetto 28 dice: poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi, essi sono conservati in eterno. Ecco, vediamo che Dio ama la giustizia, perché è un Dio santo, è un Dio giusto. E l'impietà e l'ingiustizia non andranno avanti per sempre, prima o poi il Signore li fermerà. Il Signore condannerà gli empi, però qui c'è scritto qualcosa di bellissimo per noi, dice: non abbandona mai i suoi santi al loro destino. Anzi, li conserva gelosamente, non per un po', per sempre. Sapete, Dio è tenuto ad onorare la sua promessa. Quando Dio promette qualcosa, la mantiene. Perché? Perché è basata sulla sua parola, è basata sul sacrificio del suo amato figliolo. Quello che ci ha promesso, Lui lo manterrà. E su questa sicurezza che viene dall'autorità della parola di Dio, noi possiamo riposare in piena fiducia. Il Signore ama la giustizia e non abbandonerà i suoi santi. Essi sono conservati in eterno. Invece la razza degli empi, la discendenza degli empi sarà sterminata. Non gode della questa protezione che godono i credenti. Saranno annientati, separati da Dio per sempre. Non è un pensiero felice questo, eh? Non è una cosa bella. Il salmista lo ripete tante volte in questo salmo. Questo ci deve far comprendere quanto è importante portare il Vangelo nel mondo a queste persone che faranno questa fine, queste persone che non sono così non identificate, persone che possono essere nostri parenti, possono essere nostri amici, nostri colleghi, persone che incontriamo ogni giorno. Se loro non conosceranno Cristo e non riceveranno la sua salvezza, faranno questa fine. Versetto 29 ripete quello che è l'eredità dei credenti: i giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. Questa era la speranza principale per Israele riguardo al futuro della nazione. Ma come dimostra la fede di Abramo, non c'era solo la nazione, la terra, ma c'era la patria celeste, che è anche la nostra speranza, era la sua speranza, ma anche la nostra. E tutti coloro che sono santificati in Cristo hanno questa speranza, quella della patria celeste. Così il giusto, cioè il credente, vive per mostrare la santità di Dio in questi modi. Ma c'è un altro modo in cui il giusto vive, cioè quello per mostrare la giustizia del Signore. Dio solo è giusto, l'abbiamo sentito più volte stamattina. Se non fosse per il sacrificio espiatorio di Cristo sulla croce, tutti noi saremmo esclusi dalla sua giustizia. Dio ha reso possibile all'uomo, per mezzo di Cristo, di essere considerato giusto ai suoi occhi, non perché lo fossimo in noi stessi, ma per Cristo che l'ha fatto per noi. Per questo Dio ama gli uomini giusti, perché Lui stesso li ha giustificati. Non perché sono perfetti, non perché sono carini, non perché siamo amorevoli, per niente. Dio è giusto. E questa qualità, anche se in modo molto imperfetto, appartiene anche a noi credenti adesso. Per essere vissuta in questa vita quotidiana, noi dobbiamo mostrare la giustizia di Dio al mondo. Anche qui ci sono più modi. Il versetto 30 ci fa vedere che il giusto mostra la giustizia del Signore con il suo linguaggio. Andiamo a leggere. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. Parliamo, la bocca del giusto parla saggiamente. Esprime ciò che è verità e bontà. Perciò l'uomo giusto si rivela con le sue parole. Ah, tu sei un uomo giusto. Perché parli bene, parli con bontà, parli con verità, parli con saggezza. Questo è quello che dovrebbe mostrare un credente. Il giusto non parla con disonestà, non ha inganno nelle sue parole. Ciò che dice è degno di fede e moralmente giusto. Sapete perché? Perché si basa sulla parola di Dio. E Gesù ha detto che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Ora, se l'uomo buono, come è scritto nel Vangelo di Matteo 12:34, dal buon tesoro del suo cuore non può che produrre cose buone. Se siamo uomini nuovi rigenerati, non possiamo che non mostrare questa rigenerazione. La Bibbia dice che la sapienza del mondo, la saggezza del mondo, è stoltezza. E che la vera sapienza non si trova sulla terra, ma si può trovare nella Chiesa, nella bocca dei credenti. Cosa straordinaria questa. Il credente, anche il meno istruito, non deve mai essere superficiale. Le sue parole devono essere dettate dalla saggezza che viene dalla parola di Dio, non dall'impazienza, non dai giudizi, non dal proprio discernimento, ma dalla parola di Dio, anche se è semplice. Il credente non dovrebbe mai reagire con permalosità, non dovrebbe recriminare sui propri diritti, non parlare per il proprio tornaconto, non dovrebbe avere preferenze, non dovrebbe aver paura di dire la verità nell'amore. Il linguaggio sbagliato, quello che offende maggiormente Dio, non è quello dei non credenti, sapete? È quello nostro, è quello dei credenti. È proprio quello tra credenti che offende Dio, perché dei non credenti Dio non se ne meraviglia. E parlare male, criticare, accusare, specialmente di nascosto, sono peccati subdoli. E questi peccati chiamano altri peccati. E questo rovina la comunione con Dio e rovina la comunione tra i fratelli. Dio non ispira questo tipo di parlare e neanche di comportarsi. Perciò il modo di parlare rivela quanto siamo sottomessi a Dio e come stiamo combinando con Lui. Questa è la lingua. Il giusto mostra la giustizia del Signore con il suo linguaggio, ma non solo. Siccome la lingua ha a che fare con il cuore, il giusto mostra la giustizia del Signore anche con il suo cuore. Versetto 31. Dice che la legge di Dio è nel suo cuore. I suoi passi allora non vacilleranno. La legge di Dio è nel cuore del giusto, è per questo che non scivolerà mai. E i due fatti sono causa ed effetto. Se la legge di Dio è nel mio cuore, io allora non scivolerò. Custodire il cuore, perciò, è la cosa più importante. I credenti che meditano continuamente la parola di Dio e la mettono nel cuore, resta stabile nel cuore, trovano un grande aiuto e impedisce loro di sbagliare e di cadere nel peccato. Salmo 119,11 afferma questo, dice: io ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Se noi conserviamo la parola di Dio nel nostro cuore, faremo molta più difficoltà a peccare, troveremo disagio nel peccare e sarà un grande aiuto per noi. Un credente che ha la Bibbia nel cuore e la applica in ogni circostanza della vita, la usa nel gestire le proprie emozioni, la usa nel gestire il tempo, i soldi, nel prendere decisioni, nel curare la propria famiglia, nell'aiutare gli altri, nel modo in cui parliamo, insomma in tutti gli impegni quotidiani. Quando noi abbiamo la Bibbia nel cuore, la applicheremo in ogni piccola circostanza, sempre. Il giusto mostra la giustizia del Signore anche con una terza caratteristica, con la sua fiducia, con la lingua, con il cuore, con la fiducia. Versetto 32. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Dice: che c'entra con la fiducia questo? C'entra perché il versetto 32 ci ricorda ancora una volta la realtà della battaglia spirituale che nel nostro cuore combattiamo e il nostro bisogno del Signore, perché noi non possiamo combattere la nostra battaglia con le nostre forze. Qui dice che l'empio spia il giusto e cerca di farlo morire e Satana ha potenza per farlo. E se noi non abbiamo la potenza di Dio, non riusciremo a resistere. Se noi contiamo sulle nostre forze, noi perderemo. Noi dobbiamo avere fiducia in Dio, fede in Dio. Perché l'odio che i malvagi provano verso i giusti non è sorprendente, no? Perché noi davanti ai giusti gli facciamo vedere il loro peccato e loro non ci stanno. Noi con il nostro comportamento, con le nostre parole, gli si opponiamo ai loro proponimenti, ai loro progetti e loro non ci stanno. Perciò loro faranno del tutto per eliminarci, per metterci da parte, come il grillo parlante, lo schiacciamo perché è la loro coscienza. Perciò noi sperimenteremo l'odio degli empi. L'empio spia giusto cercando l'occasione di distruggerlo, ma questo non ci deve intimorire perché noi abbiamo il Signore. E il versetto 33, leggete che c'è scritto: il Signore non l'abbandona nelle sue mani e non lo condanna quando gli viene giudicato. Il Signore non lascerà mai il giusto nelle mani dell'empio, nemmeno quando questo empio, il malvagio, magari con un'accusa ingiusta, lo porterà davanti a un giudice corrotto e lo farà condannare. Dio non lo farà. Ovviamente queste promesse che sono scritte qui non sono né universali né assolute, però Dio, in regola generale, non consente mai all'uomo malvagio di operare la sua volontà sui credenti, mai. A meno che lui non lo permetta, e a volte lo permette, a volte nei suoi scopi sovrani lui permette, almeno inizialmente. Ma anche quando questo sembra accadere, noi non dobbiamo permettere al fatto che i malvagi hanno un successo iniziale di portarci fuori strada, perché alla fine noi avremo la vittoria in Cristo. Noi dobbiamo guardare sempre al di là di quello che succede, al di là di quello che al momento sta accadendo. Dobbiamo pensare alle promesse di Dio che vanno oltre questo momento. E le promesse di Dio è che noi trionferemo. Ma ci stanno distruggendo? Sembra, ma non è così. Quelli che si fidano del Signore alla fine trionferanno e mostreranno la giustizia di Dio. E in questo versetto 33 descrive proprio la vittoria di domani. Noi non saremo mai condannati perché apparteniamo a Cristo. Noi non subiremo mai giudizio di Dio perché Cristo ha pagato per noi. Noi avremo la vittoria finale. Il Signore non condannerà mai il giusto perché Cristo ha già pagato al suo posto. E questo è scritto, è un risultato eterno già determinato nel piano di Dio. Il giusto è al sicuro per mezzo della fede. La fede in Cristo, è scritto nel Vangelo di Giovanni, vince il mondo. No, scusate, non nel Vangelo di Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, al versetto 4 del capitolo 5, dice: poiché tutto quello che è nato da Dio, anche i credenti, vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Cioè, capite che portata ha questa promessa? Ci garantisce la vittoria finale. Certo, non sappiamo in che modo arriveremo a quella vittoria, non sappiamo quando, e questo ci mette un po' di ansia. Alcuni nella vita guariranno, altri no. Molti soffriranno, altri soffriranno meno. Qualcuno vivrà a lungo, qualcuno vivrà meno. E noi avremo tante domande. Perché il Signore l'ha permesso? Perché l'hai permesso adesso? E noi non avremo una risposta per queste domande, perciò soffriamo. Ma dobbiamo proprio qui, in questo momento, esercitare la fede. È qui che il Signore chiede fiducia. Dio permette quello che succede, ma Dio è anche pronto a confortare, a fortificare il giusto che soffre. Lui non ci abbandona. È così che il giusto mostra la santità di Dio, la giustizia di Dio. Al versetto 34 vediamo un terzo punto, una terza qualità che il giusto mostra vivendo, e cioè la volontà del Signore. Versetto 34 dice: spera nel Signore e segui la sua via, egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Spera nel Signore, questa parola è ancora una volta indica aspetta, la speranza è attesa. La speranza è aspettare. Quindi il giusto mostra la volontà di Dio con una paziente ubbidienza. Ubbidisce aspettando che le promesse di Dio si avverino. Ancora una volta, già l'abbiamo letto nei primi versetti del Salmo, dobbiamo aspettare il Signore con fiducia, perché è una aspettativa attiva. Non è che dobbiamo aspettare annoiandoci, ma mentre aspettiamo facciamo il bene. Certo, quando desideriamo qualcosa diventiamo estremamente impazienti. Questo è un nostro difetto, il difetto di tutti. E siamo riluttanti ad aspettare i tempi del Signore, a volte sono veramente lunghi. E allora cerchiamo di risolvere i problemi in altri modi, con l'aiuto di altre persone, però rimaniamo delusi perché quell'aiuto non è mai quello che proprio ci serve, non è mai valsa la pena. Pensiamo che se sapessimo le risposte, questo aumenterebbe la nostra fede. Non è così, aumenterebbe esattamente il contrario, la pretesa e l'arroganza. Perché vedi, adesso il Signore ha fatto quello che io ho voluto, non è così. Quello che Dio ha promesso ce lo darà al momento opportuno. È come avere un piatto, avere un menù, ma ancora non c'è niente nel piatto. Quando arriverà questo menù? Così bello, così buono, così succulento, però il piatto è ancora vuoto. Aspettiamo con fiducia e camminiamo rettamente, questo ci sta dicendo il salmista. È un'attesa attiva. Mentre aspettiamo dobbiamo mettere in pratica quello che sappiamo, agire in ubbidienza al Signore. Leggi la parola di Dio e vedi come Dio ti parla. Come Dio agisce, comprendi quello che Dio approva e mettilo in pratica. Non esiste altro modo per avere una vita gioiosa nel Signore. Non è un cammino, una corsa di 100 metri, un cammino a ostacoli, un qualcosa che dobbiamo fare a gara. Ognuno di noi ha un cammino diverso dall'altro, però ha questo scopo qui. Il salmista dice, ci invita a seguire il Signore perché al momento opportuno vedremo quello di cui abbiamo chiesto. Tutto quello che Dio ha promesso ci apparterrà, tutto quello che Dio ha promesso ci apparterrà. Ma lo stesso versetto 34 aggiunge ancora una cosa, un'altra promessa, dice i giusti vedranno lo sterminio degli empi. Ci sarà un momento che noi parteciperemo come spettatori al giudizio degli empi. Beh, allora avremo soddisfazione, finalmente vedremo tutte quelle cose che ci hanno dato fastidio, adesso ci vendicheremo. No, non ci sarà quell'emozione lì, non ci sarà motivo di soddisfazione. Lì capiremo ancora più profondamente la santità di Dio verso il male, lì comprenderemo ancora più profondamente la giustizia di Dio e l'opera di Cristo, perché noi dovevamo stare lì insieme agli altri, perché meritavamo la morte come gli altri, se non perché il Signore ci ha salvati, perché è morto sulla croce per noi. Lì capiremo profondamente l'amore che Dio ha dato a noi, la sua compassione, la sua benevolenza, la sua grazia, e non avremo modo di avere soddisfazione dei nostri piccoli diverbi che abbiamo avuto. Non conteranno più niente di fronte alla grazia che abbiamo ricevuto da Dio, nel non essere lì ad essere giudicati, perché quella era la nostra fine. E quello spettacolo ci ricorderà proprio questo, la santità di Dio, la giustizia di Dio, la sua bontà, la sua grazia nei nostri confronti. Noi eravamo malvagi allo stesso modo. Quell'uomo malvagio, che il versetto 35 è così descritto, dice: ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo nativo, un bell'albero rigoglioso che non è mai stato trapiantato da un posto all'altro, quindi è proprio grande e vigoroso. Beh, quell'uomo lì, prepotente, vanaglorioso, al versetto 36 dice che scompare. Ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. Io l'ho cercato, dice il salmista, ma non si è più trovato. Quest'uomo aveva prosperato per un po', il suo potere aveva ottenuto grandi risultati, successi, per un po', ma poi è scomparso, all'improvviso, tutta la sua ricchezza, tutto il suo potere non c'è più. È come quando scompare improvvisamente una grande personalità della nostra società, della storia. Dice: ma com'è possibile? Adesso come faremo? Tutta la sua grandezza. Non c'è più. Non c'è più. È finito per sempre. Questa è la fine dell'uomo malvagio. Così il giusto mostra la volontà di Dio con la sua obbedienza, con una paziente obbedienza. Ma il versetto 37 e 38 ci fa vedere che c'è anche un altro modo di mostrare la volontà di Dio, con un paziente discernimento. La pazienza è sempre qualcosa che ci unisce, nell'ubbidire e anche nell'essere saggi, nell'avere discernimento nel fare le cose. Versetto 37 ci invita a osservare l'uomo integro, dice: osserva l'uomo integro, considera l'uomo retto. Questo è discernimento, eh? Perché l'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i malvagi saranno distrutti e la discendenza degli empi sarà sterminata. Vedi che contrasto c'è tra l'uomo integro e giusto e i malvagi? Osservali adesso nel loro comportamento, osserva il loro futuro, aspetta, arriva la fine della storia, cosa succede? All'uomo di pace è assicurata una discendenza, mentre la fine quella ultima degli empi e della loro razza sarà annientata. Questa è la loro fine. Arriva alla fine e vedi, fai il contrasto e trai le tue conclusioni, usa il tuo discernimento. L'uomo integro è nella giusta relazione con Dio, perché Dio lo ha perdonato, è entrato nella sua vita e quest'uomo si comporta e vive in modo da onorare Dio. Il giusto non si delude mai e quando sbaglia riconosce il suo peccato e ti chiede perdono. Questo è il giusto. Il credente che vive in comunione col Signore è un esempio da seguire. Invece molte persone seguono l'esempio dei trasgressori, degli empi, che il loro comportamento corromperà non solo loro ma anche i loro figli, guarderanno al successo, la carriera, i soldi, l'immoralità e desidereranno seguirli. Il mondo segue questi esempi, gli piace seguire questi esempi. Ma tutti coloro che trasgrediscono con il loro cuore saranno giudicati e condannati. E non dovranno sempre aspettare la fine per essere condannati. Molto spesso succederà anche su questa vita. E il salmista non sta dicendo questo per mettere terrore e paura. Questi avvertimenti servono a guidarci verso la fede e l'ubbidienza, sinceramente e con fedeltà, non per abitudine. Vivere il Signore è una scelta che va fatta seriamente, non è una moda, non è un'appartenenza a un club. I credenti devono servire il Signore efficacemente e contribuire al progresso del Vangelo. Per fare questo devono camminare in comunione con Lui. quindi mettere in pratica la sua volontà. Facendo così mostrano proprio la volontà di Dio, che è quella di salvare le persone. E arriviamo all'ultimo punto di questo Salmo, al versetto 39. Il giusto vive anche per mostrare la salvezza del Signore. Gli ultimi due versetti, il 39 e il 40, sono un po' il riassunto di tutto il Salmo 37. Ci incoraggiano e ci sostengono come credenti nel mezzo delle prove, nelle difficoltà, nelle ingiustizie, nelle sofferenze, con una certezza, quella di essere sotto la speciale protezione di Dio. Versetto 39 dice: la salvezza dei giusti proviene dal Signore, egli è la loro difesa in tempo di angoscia. È il Signore la fortezza, nessun altro. È un luogo fortificato per tutti quelli che vi si rifugiano. Se voi non entrate nella fortezza sarete esposti. Se volete godere di questo rifugio dovete entrare nella fortezza. Non sarete riparati dalle frecce se rimanete lì fuori, dovete entrare dentro. Nel mondo ci sono contrasti, ci sono conflitti, c'è la malattia, c'è la morte, è impossibile non soffrire, ma il Signore ci salva da tutto questo perché ci siamo rifugiati in Lui. Abbiamo, come dire, una protezione assoluta, quella a 360 gradi, ma non per i beni materiali, per quelli spirituali, per ciò che vale eternamente, perché tutto ciò che è umano, terreno, rimarrà qua sulla terra e non ce lo porteremo dietro. Il Signore è la forza di ogni credente in tempo di afflizione. Sì, possiamo chiedere aiuto a tanti, a fratelli, a sorelle, preghiere, ma il vero aiuto viene dal Signore, perché Lui è la forza in tempo di afflizione. E quando noi ci rivolgiamo al Signore nel momento del bisogno, noi che cosa scopriremo? Che Dio mantiene la promessa, perché Dio ci aiuta, ci libera e ci salva. Così il versetto 40 dice: il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono, ancora una volta, rifugiati in Lui. Questo è il fondamento su cui si basa questo legame di fiducia tra Dio e i credenti, che noi ci fidiamo del Signore, che noi esercitiamo la fede. La benedizione più grande che abbiamo in Dio è proprio il suo dono, il dono della salvezza, la vita eterna. Siamo trasportati dal regno di Satana al regno di Dio. Ed è questo quello che ci rende il mondo ostile. E è vero, ci potrà essere persecuzione, perché noi apparteniamo a Dio e non al mondo. Ci potrà essere discriminazione, potremmo subire discriminazioni, probabilmente già lo stiamo subendo. Prese in giro. A scuola, probabilmente, tra i colleghi, subiremo delle cattiverie come credenti, sì, anche delle ingiustizie, per il solo fatto di essere cristiani. Potremo soffrire queste cose, forse anche dalle persone a cui magari gli vogliamo bene, c'è un rapporto affettivo. Sperimenteremo questo tipo di sofferenza, ma a questo si aggiunge un'altra sofferenza, quella interiore, quella che proviamo quando lo Spirito Santo ci fa vedere la nostra incapacità di non fare il male. Vorremmo fare bene, sempre bene, eppure cadiamo, e questo ci procura sofferenza, perché pur con tutte le promesse di Dio noi riusciamo ancora ad offenderlo, e questo ci fa soffrire. C'è sofferenza anche se abbiamo queste promesse, questa difesa. Possiamo avere la presenza del Signore ovunque siamo, però portiamo con noi questo tipo di sofferenza. Però Dio ci promette che è sempre pronto a liberarci da questo, anche da questo peso. Dio aiuta i credenti a crescere e attraversare le prove, le difficoltà, perché non si può crescere senza problemi. Quindi tutte queste tipo di sofferenze ci aiuteranno ad attaccarci di più al Signore, a comprenderlo di più, ad avere più fiducia in Lui, e Lui ci libererà da tutti i nostri pesi. Il Signore ci aiuta ad essere preparati per il suo servizio in questo modo, e allora ci libererà dalle tentazioni, dalle ingiustizie, dalla cattiveria, ci libererà dal dolore e dagli errori, dai continui errori che facciamo, da questi sentimenti di sconfitta che tenderebbero a schiacciarci, ma il Signore ci libera, perché non vuole che rimaniamo schiacciati dal peso del peccato. Ci libera anche da questo. Il Signore ci salverà da ogni sentimento di sconfitta. Questa è la sua promessa. Il compito dei giusti, il compito del credente è continuare a credere, a crescere e a cercare aiuto nel Signore. Questo è il Salmo 37. Voglio concludere ancora con una considerazione. Più conosciamo la parola di Dio e più possiamo godere le sue benedizioni nel nostro cammino di vita, cammino spirituale, specialmente quando ci sono le difficoltà, quando infuria la battaglia. Più viviamo in comunione col Signore, più possiamo vivere le sue promesse, quelle future e quelle presenti. Paolo a un certo punto, scrivendo ai Corinzi, dà questo incoraggiamento, che è proprio il sunto della sua esperienza. 2 Corinzi 4,16 dice: fratelli, non ci scoraggiamo. Gli hai ricordato tutte queste belle promesse di Dio. Perciò non ci scoraggiamo, pensando proprio alla nostra vittoria finale. Anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra, guardate come descrive la sofferenza, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Il riassunto del Salmo 37 è questo. Perciò impariamo a lodare Dio, anche quando vediamo il più piccolo segno della sua provvidenza. Fermiamoci e lodiamo e ringraziamo il Signore, anche se vediamo una cosa piccola così. Fermiamoci e lodiamo il Signore per il suo amore, per la sua cura. Ringraziamo Dio per ogni cosa, distogliamo gli occhi dalla nostra difficoltà. E allora il versetto 4, che all'inizio abbiamo letto tempo fa, diventerà vero nella nostra vita. Dice: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. È vero. È vero, se noi troveremo la gioia nel Signore, saremo pienamente soddisfatti della nostra vita, di come il Signore la sta guidando e di quello che sta permettendo. Il Signore vi benedica e non vi faccia mai, mai venir meno la gioia della salvezza.